Allora il salmo che leggiamo sempre come introduzione poi la nostra lettura e questa sera è il salmo 93 e appunto preghiamo come sempre a cori alterni. Diciamo questa mia, da parte mia sinistra, dove c'è una prevalenza di uomini, 93. Poi voi donne come secondo coro. Bene, allora iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Alzarono i fiumi, Signore, alzarono i fiumi la loro voce, alzarono i fiumi il loro fragore. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora riprendiamo la nostra lettura dell'Apocalisse e la volta scorsa avevamo cominciato a leggere la prima delle sette lettere e riprendiamo da lì, vediamo quante ne riusciamo a leggere questa sera e ricordate che stiamo leggendo un libro apocalittico che non è un gioco di parole ma semplicemente ricordare che è un libro che ha il genere letterario apocalittico. Quando si dice appunto il genere apocalittico si dice un genere letterario utilizzato nella Bibbia, nell'Antico Testamento, per esempio il libro di Daniele, ma non solo, e anche parti di altri libri profetici come in Isaia, in Geremia, nel Nuovo Testamento in particolare nel libro chiamato poi Apocalisse, ma non solo, abbiamo dei capitoli del genere apocalittico nel Vangelo di Luca, nel Vangelo di Matteo, e è un genere letterario che appunto, come dicevamo in questi primi incontri, non vuole spaventare, come invece comunemente noi intendiamo, e quando parliamo di Apocalisse allora ci prepariamo alle catastrofi e soprattutto quando poi andiamo a leggere il libro dell'Apocalisse cerchiamo di intuire dietro questi simboli, no, di questo linguaggio simbolico quando sarà, per cui come prepararci al meglio. E no, non è tutto questo, dobbiamo cercare di fare una cancellazione interiore di questi concetti che ci portiamo, ma piuttosto un genere letterario, un messaggio che viene espresso attraverso il genere letterario apocalittico, attraverso dei simboli, un linguaggio simbolico, eccetera, che è rivolto a persone che stanno male, cioè che sono oppresse. E facevamo riferimento al libro di Daniele, scritto nel III secolo avanti Cristo, quando la popolazione, i giudei erano oppressi dal potere ellenistico di Antioco Epifane IV, che vuole imporre ecco, non soltanto un potere politico, economico, militare, ma che vuole entrare nelle coscienze, e anche religioso, quindi poi sono cose in genere molto collegate sempre, no? E parliamo, leggendo poi il libro dell'Apocalisse, di cristiani che alla fine nella seconda metà del primo secolo dopo Cristo subiscono forme di persecuzione, soprattutto, per contestualizzare il testo dell'Apocalisse, nell'Asia Minore, probabilmente sotto il regno dell'imperatore Domiziano, in cui l'adorazione dell'immagine dell'imperatore si fa più forte, più presente, e nei sudditi dell'impero, per cui provoca la reazione dei cristiani e la conseguente persecuzione. Allora, il genere letterario apocalittico, attraverso dei simboli, vuol dire che ai cristiani che quel potere che state sentendo su di voi in maniera così oppressiva e che in qualche modo esige adorazione, perché si presenta come assoluto, come colui che ha l'ultima parola. Allora, il linguaggio apocalittico vuole togliere il velo, Apocalisse no, significa proprio togliere il velo, svelare, per far vedere ai cristiani che la storia è nelle mani del Signore della storia, del Dio della vita, del Dio di Gesù Cristo per i cristiani, che ha vinto la morte, la Pasqua. E in qualche modo la Pasqua è per i cristiani già l'ultima parola, già la fine. Noi che abbiamo paura della fine, no? Ma per noi cristiani la fine è la vittoria sulla morte. E quando arriveremo a leggere gli ultimi capitoli dell'Apocalisse, si dirà, no? Il momento in cui la morte non ci sarà più, in cui ogni lacrima sarà asciugata, ogni dolore sarà consolato, eccetera. Per cui, questo per risintonizzarci, almeno in questi primi incontri, no, sui significati fondamentali del libro dell'Apocalisse. Stiamo leggendo un libro che vuol dare speranza, ai cristiani. Quelli di allora, come per noi, che in qualche modo il Signore Gesù, la sua vita, le sue parole ci hanno coinvolto. In qualche modo abbiamo a che fare con Lui, in qualche modo Lui ci attrae, in qualche modo la sua persona ci affascina, in qualche modo siamo alla sua scuola. E anche noi, come loro, in qualche modo percepiamo un'invasione del cuore. Anche noi, come loro, in qualche modo, anche per noi la vita, la sequela del Signore non va liscia, non è senza ostacoli. E questo non immediatamente esterni, non abbiamo, grazie a Dio, come altri cristiani in altre parti del mondo, problemi a incontrarci pubblicamente, ma devono farlo di nascosto, possiamo farlo, ci lasciano entrare, però questi ostacoli sono molto più invisibili, sono logiche, più invisibili ma molto concreti, sono logiche del cuore, impostazioni di vita, dinamiche economiche, politiche, sociali, ma relazionali, affettive, che si impongono nei nostri cuori come assolute. E allora noi sentiamo che seguire il Signore e cercare di impostare la vita secondo la sua parola non va senza ostacoli. E il problema qual è l'altro in più? Finisco con l'introduzione, che una parte del nostro cuore è connivente con queste logiche. Quindi noi non siamo, no, per dire, il problema è solo fuori di noi e noi siamo i cavalieri, i paladini senza macchie e senza paura che combattono le forze del male, no? Il problema è che una parte del nostro cuore è connivente, è sedotta da queste logiche del male. E quindi, ecco, queste, immediatamente nell'Apocalisse troviamo delle lettere, che il Signore scrive a delle chiese concrete e come vediamo, come stiamo vedendo, sono lettere che hanno a che fare con quelle chiese, ma poi vedremo già dal fatto stesso che sono sette lettere, ricordate, no, sette è il numero della pienezza che troveremo, quindi significa che stanno parlando a quelle chiese per tutta la Chiesa di allora e di oggi. Allora, la prima lettera che avevamo cominciato a leggere è la lettera, allora sono tutte comunità cristiane che sono appunto nell'Asia minore, cioè di quel tempo, l'attuale Turchia sul mare Egeo, in quella zona, la prima è Efeso. E leggevamo la volta scorsa, le lettere sono, hanno poi una struttura che ritorna, c'è un mittente, ecco, che il Signore, il Pantocrator, colui che ha in mano tutte le cose, c'è un destinatario, che sono le chiese, ma in particolare è l'angelo della chiesa. Ora, dicevamo la volta scorsa che direttamente questo angelo non è una figura appunto angelica, quasi un angelo protettore della chiesa, ma quest'angelo, questo annunziatore, poi è il quello che oggi, a quel tempo non era così organizzata la situazione ecclesiale, chiamiamo il vescovo, colui che ha la responsabilità e la cura ultima, no, della Chiesa, e tramite lui ai cristiani di quella Chiesa. Per cui Efeso, e all'angelo della Chiesa che è a Efeso scrivi, così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra, e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Vedete, allora si presenta, intanto Efeso, dicevamo la volta scorsa, se qualcuno ha avuto la fortuna di poter visitare i resti di Efeso, no, io l'ho avuta qualche anno fa, è qualcosa di spettacolare, no? Perché quello che è stato trovato e quello che ancora si troverà, perché mi ricordo c'era una parte di una collina di cui era stata scavata solo una parte, quindi c'era tutta l'altra ancora lì da scavare, e su questa collina sono stati trovati i resti delle case, di cortili, che dicevano, che dicono, no, lo splendore di quello che doveva essere questa città. E quindi la capitale della regione amministrativa, e ricordate che a Efeso Paolo negli Atti degli Apostoli ci viene raccontato che soggiornerà per diversi anni, e c'era questo tempio di cui sono rimaste solo qualche colonna, no? dell'Artemide, no? Che era che fra l'altro ricordate che questo fatto del tempio e del, naturalmente come sempre in tutti i templi cambiano le religioni, ma certe dinamiche templari rimangono le stesse, cioè laddove c'è un santuario, poi significa che c'è un'economia che gira attorno di un certo valore, e più il santuario tira, più l'economia attorno gira. Per cui lì c'era un certo commercio, produzione e commercio di oggetti in argento, che come sappiamo dal libro degli Atti a un certo punto sarà uno dei motivi per cui scoppierà una ribellione, una dei moti contro Paolo, che cercheranno di farlo fuori, perché l'insegnamento di Paolo e l'annuncio del Vangelo stava mettendo in crisi, naturalmente le persone non andavano più lì, addirittura, no, questa economia. Allora, a Efeso, secondo una tradizione non biblica, non è biblica, andrà poi a vivere Giovanni Evangelista, no, portando poi la Madonna, no? È una tradizione che poi è venuta, E voi sapete che c'è un luogo su cui c'è la devozione, secondo cui Maria sarebbe rimasta lì gli ultimi anni della sua vita e sarebbe morta. Non è l'unica tradizione, nel senso che quella più antica è quella di Gerusalemme, dove appunto Maria sarebbe morta a Gerusalemme. E infatti a Gerusalemme si va a fare il pellegrinaggio e si visita la chiesa della Dormizio Maria e anche della tomba di Maria. Allora, questo per dire un po' Efeso. E allora, il mittente è colui che tiene, dicevamo che in greco esattamente stringe le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri. Attenzione, candelabri e stelle. E candelabri che sono degli strumenti per illuminare, no? E dall'altra parte le stelle, no? Che sono già degli astri che illuminano. Si sta parlando della chiesa pellegrinante, la chiesa nella sua doppia dimensione, cioè la chiesa che appunto si diceva pellegrinante, che siamo noi, e la chiesa trionfante, si diceva una volta, cioè quella che è già in Dio. Ma noi siamo un'unica chiesa, un unico popolo fra tutti coloro che hanno creduto in Gesù e che ci accompagnano, fra l'altro in questo mese noi facciamo memoria di coloro che si sono addormentati, no? Nel Signore, che sono morti, e la fede della Chiesa è che la Chiesa è una, perché coloro che si sono addormentati in Cristo già vivono in Lui. E ci accompagna. E allora i santi, sia quelli che sono stati riconosciuti e posti alla devozione degli altari, sia quelli che solo Dio conosce, e magari qualche altra persona che li hanno conosciuti, e basta, no? Ma tutti quegli uomini e le donne che nell'amore di Dio appunto vivono in Lui e ci accompagnano. Attenzione, le stringe, non soltanto le tiene, cioè sono saldamente nella sua mano, nessuno può strapparli, la morte non può strapparli, lui li tiene con forza, cioè è il Signore. E poi che cammina, vedete, nella visione iniziale di Giovanni, in questa esperienza di preghiera che lui sta vivendo di domenica, si diceva che, versetto 12, capitolo 1, mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo. Vedete, lì sta in mezzo, qui cammina, quindi è il vivente, è il Signore che opera, è vivo, e quindi proprio con questa immagine del camminare in mezzo ai sette candelabri d'oro, quindi in mezzo a noi è il Signore. In mezzo alla sua Chiesa, non è lontano dalla sua Chiesa, ma anzi è vivo e operante nella sua Chiesa. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Ecco, dopo il saluto vedremo che la prima parola, il primo verbo che viene appunto enunciato, scritto è conosco. E attenzione, qui in ebraico conosco non è appunto soltanto una conoscenza intellettuale, ma è una conoscenza esperienziale, è una conoscenza che si fa coinvolgendosi pienamente con. Ricordate Maria che all'annuncio dell'angelo che appunto le dice che avrà un figlio, la prima cosa che Maria dice è: ma com'è possibile? Non conosco uomo, no? Quindi non è il fatto che lei non conoscesse degli uomini direttamente, ma che non aveva vissuto quell'esperienza, no? di unirsi sessualmente a un uomo per rimanere incinta. E allora qui conosco significa che io ci sono dentro alle tue opere, io ci sono dentro alla tua fatica, alla tua perseveranza. E qui fatica, vedete, opere, è quello che la Chiesa cerca di compiere nell'annuncio del Vangelo, e la fatica è tutta la fatica dell'impegno, no? vivere, testimoniare e annunciare il Vangelo fra gli uomini è la perseveranza. E vedete, è una, come dire, cioè, è una Chiesa che, no, che il Signore riconosce, sa, conosce, che appunto è impegnata e è in un impegno perseverante. Per cui non puoi sopportare i cattivi, cioè non vieni a patti con l'ambiguità, no, con il male, c'è un discernimento vivo che cerca di cogliere dove c'è la vita e dove la vita si sta spegnendo, dove c'è la morte. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli? Attenzione, qui apostoli non si intende i 12 apostoli, qui apostoli si intende gli inviati. Pensate che nella Chiesa antica c'erano diversi inviati, cioè predicatori itineranti, profeti itineranti, dottori itineranti che si muovevano, e naturalmente questo movimento molto carismatico della Chiesa iniziale aveva naturalmente anche degli aspetti che potevano essere un po' più ambigui. Cioè, pensate che anche nella Didache si dice che quando si accoglie un profeta, uno di questi itineranti, lo si accolga per 3 giorni, il 4° giorno lo si mandi via, cioè perché in questi, sapete, poi uno, no, andava, si fermava lì, veniva accolto, veniva, no, poi si fermava, si trovava bene, si ferma ancora qualche giorno, passavano mesi. Allora, ecco, c'è un'opera di discernimento, no? Per cui, ecco, si vede quelli che possono presentare dei problemi, che si dicono apostoli, e non lo sono, e li ha trovati bugiardi. Ecco, cioè sempre il rischio, no, di partire annunciando il Vangelo e poi attraverso questo annunciare se stessi, trovare delle, attraverso, cioè sul Signore e sul religioso da sempre si può campare bene, si può cambiare. Pensate che il fondatore di Scientology, Ron Hubbard, lui diceva, cioè dato che in America le religioni sono esentasse, le chiese sono esentasse, che se vuoi diventare ricco fonda una religione, perché naturalmente tutto questo comporta un certo giro di soldi, eccetera, no? Per cui il Signore dice, so che invece tu sei all'opera in questo discernimento e nello scoprire, sei perseverante e molto sopportato, sopportato per il mio nome senza stancarti. Vedete, una Chiesa che appunto la perseveranza è in quella, sappiamo cos'è, no? Sappiamo cos'è anche e soprattutto quando ci viene meno, no? Cioè è quell'impegno costante, che piove e si va avanti, c'è il sole e si va avanti. No? E questo non soltanto esternamente, ma anche quando è nel cuore, no? E momenti difficili e momenti più facili, è la perseveranza di chi porta avanti, no? Il suo impegno, il suo lavoro. Ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. Attenzione, abbiamo 7 lettere, ricordate che dicevo che le lettere dispari sono lettere in cui noi troveremo, insieme a l'elogio, a, come abbiamo visto, al riconoscimento di un impegno, una sottolineatura maggiore di rimprovero. Mentre nelle lettere pari troveremo una sottolineatura maggiore di esortazione, di conforto, di elogio. Nelle lettere dispari più un rimprovero. E questo non ci spaventi, perché vedremo che appunto il rimprovero, come poi chi di voi ha avuto responsabilità e ha responsabilità educative, per chi ha avuto dei figli, sa benissimo che avergli voluto bene e averli aiutati a crescere è passato a volte attraverso il rimprovero, no? E così il Signore. E vedete, dato che poi è sempre stato difficile da educare, ma lo è difficile ancora di più oggi, dove spesso non si riesce a dire dei no, no, non si riesce a dire dei no, perché sembra che amare significa dire sempre di sì. E questa cosa passa anche in una impostazione religiosa, dove non riusciamo a volte a sopportare una parola forte che ci scuota. Vedete, poi siamo passati, nel senso in generale, da, a volte, cioè, da un'impostazione che, no, che era molto terrorizzante. E mi dicevano i preti più anziani che no, c'era questa ossessione del peccato, che anche nella modalità in cui uno celebrava, se apriva di più le mani, se sbagliava un attimo la posizione, era peccato, era di confessare, no? E così su tutto. Cioè, un anziano novantenne mi diceva che nel suo noviziato il padre maestro diceva di guardare le donne qui, perché sembra che sia il posto meno problematico, perché giù non ne parliamo proprio, su gli occhi di una donna, eccetera, no? Ma questo dice un clima, no? In cui poi lo Spirito Santo ha lavorato attraverso le storture degli uomini, però di fatto c'era un clima, no? Così ossessivo sul peccato, che tutto era peccato, tutto, c'era gente che ogni giorno andava a confessarsi, no? E allora adesso siamo passati, no, come un pendolo, no? Da tutto peccato, così tranquilli, sereni, dobbiamo, no, che tutto è positivo. Per cui una parola che a un certo punto ci dice io ti rimprovero, dice, no, ma questo non è Gesù, perché Gesù è amore, no? Questi Gesù belli, simpatici, sempre sorridenti, che non ci dicono mai, che non ci fanno mai il muso duro, perché Gesù è amore. Ecco, qui ci parla invece di un Signore che, perché ci ama, ci rimprovera. Ma vedete, il rimprovero è legato a colui che non si rassegna alle nostre vie di morte. Perché in questa immagine superficiale in cui tutto è bello, tutto eccetera, noi non guardiamo e non diamo nome alle nostre vie di morte. Per cui giustifichiamo tutto, anche la morte, anche il male. Chiamiamo bene il male e male il bene. Così. Allora chi ci ama molto di più di quanto noi ci amiamo, ci dice questa è una via di morte. E te lo dico perché ti voglio bene. Perché io ti conosco, no? Perché io sono coinvolto con te, perché io cammino in mezzo a te, sono vivo e operante in mezzo a te, non ti abbandono. E proprio perché sono con te, anche in questa situazione in cui tu stai andando verso la morte, io te lo dico. Io te lo dico. E vedete, qui dice, ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. E questo noi lo possiamo intendere in due modi, essenzialmente, no? Cioè, uno, è il tuo primo amore, cioè quello che, no, anche nella vita, tante volte, c'è il momento iniziale, il momento iniziale, e anche nelle relazioni di coppia, no? Tante volte il momento iniziale, no? Il momento in cui noi uomini siamo più gentili, ci ricordiamo no, dei vari anniversari, poi dopo no, e magari anche all'inizio magari si prendono anche dei fiori, e cioè poi dopo no, e, eccetera, no? In cui c'è più fiamma, una passione, no? Poi questo, pensate, c'è una preghiera. Ve la porterò, almeno questo passaggio, una preghiera che hanno tradotto di un padre, non mi ricordo se Sant'Efrem, che è la preghiera nell'anzianità, no? Che dice: Signore, non abbandonarmi in questo tempo in cui diminuiscono le mie forze e aumentano i miei peccati. cioè, come dire, no, c'è anche un fisiologico, a volte proprio, rilassamento, no? E anche qui un diminuire rispetto, no, all'inizio. Però attenzione, questo hai dimenticato, hai abbandonato il primo amore, si potrebbe essere anche letto con hai abbandonato il primato dell'amore. Dell'amore. Il primato dell'amore. Cioè dove c'è una chiesa operosa, l'ha detto, una chiesa che fatica, scusate, io nonostante che faccio un po' freddo, ma poi dopo ci mi accaloro e mi diventano le orecchie rosse. Allora, no, una chiesa che si affatica, che però super organizzata è la chiesa primaziale, è la chiesa primaziale, però che ha dimenticato il primato dell'amore. Vedete, anche noi, no, corriamo il rischio a volte di essere delle comunità cristiane anche che fanno tante cose, che celebrano bene anche le varie feste patronali, i santi, che hanno un sacco di attività e che poi però dimenticano nelle concretezza delle relazioni il primato dell'amore. Sia nelle relazioni tra di noi, dove spesso in comunità cristiane anche molto vive, molto organizzate, si sentono dei giudizi gli uni sugli altri, che se le nostre lingue fossero spade ci sarebbero fiumi di sangue, no? E poi anche nei confronti degli altri, che giudichiamo. Nei confronti di chi spesso vive fatiche, qui sappiamo anche di chi sto parlando, spesso anche le persone che vivono divorziati, che vivono relazioni, no, omosessuali, o eccetera, no? E allora il giudizio, no? Pensate, ricordate che Tessamanzi anni fa fece notizia, perché fece una lettera ai divorziati in cui non si spostava di una virgola della dottrina ufficiale della Chiesa, però aveva il coraggio di dire: vi chiediamo scusa, vi chiediamo perdono, perché molte volte quando voi venite nelle comunità cristiane non siete accolti. E fece risonanza, no? Il vescovo di Milano, cardinale di Milano, dicesse una cosa del genere. Allora, hai dimenticato il primato dell'amore, hai elaborato delle teologie molto belle, hai il diritto canonico, hai eccetera, tutte cose buone, ma hai dimenticato il primato dell'amore. Per cui il Signore dice: ricorda da dove sei caduto. Ricorda quindi quello che hai perso, no, nel tuo cadere, cioè quello che ti ha toccato il cuore, cioè l'esperienza dell'evangelizzazione ricevuta, che è stato l'annuncio di un amore gratuito, no? Di un amore senza misura, di quello del Signore Gesù, nel suo darsi per tutti, nella sua Pasqua di morte e resurrezione. Convertiti. Compi le opere di prima, le opere, anche qui possiamo cogliere le opere di prima, quelle che all'inizio, oppure le opere che hanno il primato, che è la carità, che è l'amore concreto. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Attenzione, qui non è tanto il Signore che verrà, ma tanto la conseguenza che se una Chiesa non è radicata e fondata nell'amore del Signore e comunica questo come prima cosa in tutto quello che fa, che fra l'altro questo dovrebbe essere anche un buon criterio di discernimento nelle comunità cristiane sul valore delle cose che facciamo, perché poi alcune volte nelle parrocchie si fanno un sacco di cose, ma un discernimento è: queste cose qui comunicano qualcosa dell'amore di Dio o no? Perché se appunto, se questo non c'è, no? Il candelabro non ci sarà più. Quante chiese oggi non ci sono più? Questa chiesa qui, adesso non so quante persone a Efeso, quanti cristiani ci sono a Efeso, no, non lo so. So che per esempio a Tarso, la città dove è nato Paolo, e dove poi c'è stata una fiorente comunità cristiana, ufficialmente a Tarso sono tre i cristiani. Sono le tre suore che vivono lì, italiane, che vivono lì e tengono aperta la chiesa dove passano i pellegrini, ufficialmente, perché se poi c'è qualche cristiano lì è nascosto, ma ufficialmente sono tre. Quindi non so se... No, la chiesa di Bari ci sarà tra un paio di secoli. E allora, ecco, convertiti. Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi sono questi Nicolaiti? Non c'entrano niente con San Nicola. Sono un gruppo, probabilmente che facevano riferimento a un certo Nicola, che è uno dei sette diaconi. Ricordate, a un certo punto negli Atti degli Apostoli si racconta che sorse una questione circa alle mense, cioè agli aiuti che si davano alle vedove, tra i giudeo-cristiani e invece i cristiani che venivano dall'ambito più ellenista, che erano sempre giudei però, e a un certo punto allora gli apostoli dicono: noi dobbiamo dedicarci all'annuncio della parola e scegliamo delle persone, fra cui Stefano, che poi sarà il primo martire, e fra questi c'è anche appunto Nicola. Dice appunto l'istituzione dei sette, dice appunto Filippo, Procolo, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Allora, non si sa molto di questi Nicolaiti, probabilmente era un gruppo che poi si potrebbe così far riferimento all'ognosticismo. Adesso non stiamo qui a parlare dell'ognosticismo, comunque l'ognosticismo è qualcosa che è una filosofia, uno stile, cioè fra filosofia e religione, che è anche prima del cristianesimo, ma che con il quale il cristianesimo iniziale dovrà molto avere a che fare anche in termini di confronto e di scontro. Per dire proprio in maniera molto così terra terra, perché di più anche non posso fare, ma cioè delle persone dei cristiani che però nel loro modo di agire in qualche modo negavano l'incarnazione, e quindi cioè in qualche modo non considerando, lasciandosi molto andare in una pratica concreta della vita cristiana, professando invece delle idee molto alte, molto belle sulla fede. C'è un'altra interpretazione che ve la cito soltanto, non è seguita da molti, però è interessante almeno come idea, che avvicina Nicolaus, il cui significato etimologico sarebbe colui che vince il popolo, con Balaam. Vi ricordate Balaam? È questo personaggio, questo profeta non ebreo, che troviamo nel libro dei Numeri, che quando un re, certo Balak, che sta per scontrarsi contro il popolo di Israele che sta andando verso la terra promessa, avendo sentito parlare della forza di questo popolo, decide di utilizzare anche le maledizioni fatte da un uomo di Dio. E quindi va da questo Balaam, dice di andare in cambio di soldi, di andare a maledire il popolo di Israele. Succede che invece Balaam, quando poi vede Israele, è costretto a benedire, eccetera, eccetera. Comunque Balaam significa colui che divora il popolo. Quindi sarebbero delle persone che di fatto poi nella comunità hanno una funzione corrosiva dal di dentro, che spaccano la comunità dal di dentro, che la mangiano dal di dentro, che la corrompono. Vedremo che poi se ne parlerà ancora più avanti. E poi il finale, versetto 7, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Ecco, questo vedremo che la lettera si conclude sempre con un riferimento di per sé a delle visioni che poi troveremo nel capitolo 21-22. Quest'albero della vita lo ritroveremo in quei capitoli. E poi il vincitore, chi è il vincitore? Sono i cristiani che permangono nella vittoria di Cristo, cioè che si radicano, la cui vita cristiana è in Cristo, cioè è nel Cristo che ha vinto la morte. E allora a coloro che nella loro vita rimarranno, ricordate anche il Vangelo di Giovanni dove Gesù sempre dice rimanete nel mio amore, no? Perché poi la vita cristiana è una relazione, no? E allora noi sappiamo che le relazioni o si rimane in relazione e si coltiva e si fatica per rimanere in relazione, o le relazioni muoiono. Lo sperimentiamo nelle nostre relazioni umane ed è così anche con Cristo. Per cui essere cristiani non è soltanto in certi momenti, no? Mi ricordo in certi momenti particolari viene il Papa Bari, e allora, ma io sì, io sono cristiano, me ne ero dimenticato, ma anch'io sono cristiano. Allora vado a trovare l'amico prete o quello lì che mi fa avere il biglietto per poi stare nella Basilica di San Nicola, perché c'è il Papa, e anch'io sono cristiano per quel momento. Poi, come lavoro, come gestisco i soldi, come gestisco le mie relazioni, ho un altro Dio. Essere di Cristo, vincitore, partecipare alla sua vittoria e essere radicato in Lui, essere trovato in Lui, come dirà Paolo, no? La mia lotta per custodire la fede, lotto per la fede per essere trovato in Lui. E qui c'è un riferimento a mangiare dall'albero della vita, no? L'albero della vita, vedremo l'albero finale, ma l'albero della vita poi anche qui c'è un riferimento all'Eucaristia, a quel mangiare dal Signore che i cristiani fanno nella celebrazione, che sta nel paradiso di Dio. Riusciamo a leggere anche la seconda, almeno questo. All'angelo della Chiesa che è a Smirne, scrivi, così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco, e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Vedete, ritroviamo lo stesso schema all'angelo, il destinatario della chiesa che è a Smirne. Smirne era una città che in quel periodo, sempre una città che si affaccia sull'Egeo, oggi si chiama Izmir, no? È una città turca oggi, e era una città che stava rifiorendo in quel periodo dopo un disastroso terremoto, che fra l'altro da quelle parti ce ne sono stati poi nei secoli molti, la città ha avuto molte distruzioni. Per cui era una città che era stata molto provata e stava rinascendo, probabilmente per questo anche nella presentazione di colui che invece è il mittente dice ero morto, notate no? E sono tornato alla vita, quasi come dire questa consonanza con una città che ha vissuto la morte e che stava riprendendo a vivere, no? Il primo e l'ultimo, colui che è all'inizio e colui che ha l'ultima parola, no? La storia, ricordate, colui che ha tutto nelle mani, il Pantocrato, no? E allora questa, ecco, abbiamo sentito che questa lettera invece ha una tonalità più di esortazione, no? È una chiesa che sta vivendo una prova, che è nella persecuzione, dice: conosco la tua tribolazione. Probabilmente appunto è una chiesa perseguitata, che sta, non sappiamo esattamente, una chiesa anche marginale. La tua povertà, è una povertà che probabilmente forse è segnato da, anche da chi sono i cristiani, ma probabilmente anche da una chiesa che non è ricca, perché non entra dentro le dinamiche che porterebbero naturalmente privilegi, ricchezza, eccetera, e paga le sue scelte di fedeltà al Signore anche in termini di povertà. Di povertà anche non soltanto economica, ma anche di una chiesa che non conta molto, perché magari non è assillata da dover frequentare certi salotti di potere che invece portano, no, a curare certe relazioni che poi portano, certe amicizie che poi portano potere. E allora questa no, è una chiesa che è povera. Eppure sei ricco di un'altra ricchezza, no? Di un'altra vitalità. La bestemmia di quelli che si proclamano giudei non lo sono, ma sono della sinagoga di Satana. Allora è una chiesa che vive all'interno questa... ricordate che siamo nel primo secolo, la chiesa cristiana, le chiese sono molto giudaiche. Sono molto, la prima chiesa era una chiesa ebraica, all'inizio totalmente ebraica, noi veniamo da lì, il Signore Gesù, Maria e tutti quanti erano ebrei, no? Ed è una chiesa che ancora nel primo secolo, ricordate che anche Paolo, che comincia ad annunciare ai pagani, ma i primi pagani a cui Paolo annuncia sono i proseliti, cioè lui comincia a incontrare i proseliti, cioè quei pagani che simpatizzavano per l'ebraismo, perché l'ebraismo ha una tradizione, aveva e ha una tradizione, no, ricca, una fede, una pratica che attraeva, per cui attorno alle sinagoghe frequentate da giudei c'erano dei pagani che erano simpatizzanti, dei proseliti. Ancora oggi, se uno che non è ebreo di nascita vuole diventare ebreo, diventa proselito. E vuole diventare ebreo di religione, naturalmente. E, per cui allora qui c'è anche tutta la problematica che non tocchiamo, ma solo ricordo quella anche di cui poi Paolo, no, sarà molto coinvolto, cioè per queste persone, per i pagani che diventavano cristiani in un ambito ebraico, cosa significava diventare cristiani in un ambito ebraico, nel senso di cosa prendere dalla tradizione ebraica? Tutto, quindi anche le regole di purità nel mangiare, nel vestire, eccetera, eccetera, oppure no, no? Questo sarà le vicende che poi noi conosciamo anche dal libro degli Atti degli Apostoli. Sinagoga di Satana, Satana è il nemico, coloro che appunto poi, cioè, ecco, questo ambiente, questo scontro che c'è anche in questa comunità. Non temere ciò che stai per soffrire, vedete, ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere e per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. E non temere ciò che stai per soffrire, vedete, non è una lettera che dice guarda, coraggio, tra poco andrà meglio, no, è uno sguardo realistico di chi dice sta per arrivare una sofferenza, una persecuzione che, per la quale alcuni di voi andranno in carcere e saranno a rischio della vita, e che durerà 10 giorni. attenzione, è un numero simbolico, no? 10 è un tempo lungo, attenzione, ma non è 12, è 10, è lungo, ma non è 12. 12, ricordate che è un altro numero che dice la totalità, no? 3 più 4 è 7, cioè a 4 si aggiungi 3, 4 la terra, 3 il cielo, 7, la totalità. 3 per 4, 12, no? Un'altra totalità, questa volta più in termini orizzontali, dei 12 tribù, dei 12 apostoli, eccetera, no? Quindi un tempo lungo, ma che non sarà tutto, finirà, sono 10. C'è una tribolazione. E quindi la parola è non temere, coraggio. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Ecco, anche qui è l'immagine che poi ritroveremo negli ultimi capitoli, di non temere la morte, no? Perché dice alla fine il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. C'è una prima morte che il Signore ha vinto e che noi crediamo e speriamo, no, che non è l'ultima parola sulla nostra vita. Ce n'è un'altra definitiva, cioè che è rifiutare la vita, di rifiutare questa vittoria del Signore, e che appunto è la seconda. E allora ecco, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, chi ha orecchie aperte, chi accoglie questa parola con le sue orecchie, no? E l'ascolti, la faccia sua, quello che lo Spirito dice alle chiese. Ecco, io mi fermerei qui, non so se c'è qualche domanda o qualche... Sì?